Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Chiedete a Italiano se ha dato il placet alla cessione di Vlahovic a gennaio, vai.
Girargli il numero di Italiano. Ora ve lo dà. Lo dirà in diretta, sì. Quindi lo potete prendere.
Allora, il numero
tutto.
Italiano è 348-7513-933. Va bene, sì. Ragazzi?
Oh. Allora, avevamo un appuntamento, te non lo sai, Dimitri, la Chiara invece lo sa, perché due settimane fa abbiamo chiamato il nostro amico Angelo Arquilla, agente, uh-huh, che era stato al Viola Park, che ci aveva raccontato di aver parlato con la Fiorentina di alcuni giocatori, quindi avevamo detto: guarda, non tra una settimana, ma fra due ci risentiamo e facciamo il punto della situazione. Ciao Angelo, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Angelo,
ben ritrovati, come state? Tutto bene?
Tutto bene, te tutto a posto? Il mercato,
grazie.
Fa caldo.
No, molto caldo a Roma, ma in partenza per Rio de Janeiro.
Benissimo. Allora stai meglio di noi, Angelo. Sicuramente stai meglio di noi.
Ma lì è più fresco perché per inverno diciamo che ci sta meglio.
Sì, senza dubbio.
Poi siamo in pieno campionato, quindi diciamo che ci diamo da fare a lavorare. Dai.
Okay. Allora, Angelo, raccontaci un po', perché ci avevi detto dei nomi che avevi fatto alla Fiorentina, però non ce li potevi dire. Raccontaci un po' se ci sono stati degli sviluppi in queste settimane.
Chi è Lorenzo?
Sì, 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 sì.
Lorenzo, ciao.
Ciao.
Ma tu sai un po' la storia, no? di Paulinho, un giocatore secondo me interessantissimo e pronto per il campionato italiano, ricordandovi che lui ha già giocato in Europa nel Bayer Leverkusen, no? E quindi poi è rientrato all'Atletico Mineiro e sta facendo molto bene, quindi ci è venuta questa idea di proporlo a vari club italiani importanti, tra cui la Fiorentina, perché sta cercando quel ruolo lì. E credo che sembrava un giocatore attenzionato dalla società, molto attenzionato. Poi probabilmente stanno virando su altri profili, o per situazione economica, o perché non costa poco, parliamo chiaro, parliamoci chiaro. O perché magari
quanto forse, Angelo, per farci un'idea,
Transfer Market lo porta a 17, la cifra precisa la discuteremo a giorni con il suo gruppo, che è Carlos Leite, che ha già un incontro con noi, con me, con Stefano Guercini, che ti ho annunciato, che è l'agente FIFA che lavora con me, che è quindi vicino a me. Poi puoi anche parlare con lui, che è molto ma molto preparato, e portandolo a 17, ti dico la verità, non sappiamo ancora la risposta dell'Atletico Mineiro, ma per quanto riguarda lo stipendio non eravamo lontani da quello che sono i budget della Fiorentina. E invece sembrava che ci fosse un avvicinamento molto concreto, e invece poi c'è stato un stand by ora, o da parte di chi dentro la società, ti dico la verità, e non lo so, ti dico la sincera verità, tra il direttore generale e il direttore sportivo, chiamiamolo così, Daniele direttore generale e nuovo direttore sportivo, probabilmente hanno idea di qualcun altro. Io credo che Paulinho era il perfetto dietro il chiamiamolo sottopunta, no? Quindi era dietro a Kine, che è stato acquistato giorno fa, sì. A destra, giocando a sinistra col piede inverso, è un giocatore fantastico, perché ha cambio di passo, qualità, potenza, ha tutto per fare bene, capito? Quindi lo trovo un giocatore molto molto duttile, molto interessante.
Sì, se non mi ricordo,
in un altro club magari poi si pentiranno, questo non lo so, insomma, o magari prenderanno un altro più forte, questo non lo so. Siete un po' voi che avete un po' il termometro in mano della Fiorentina.
se non mi ricordo male, Angelo è un giocatore che può fare anche un pochino più largo, non solo no, centralmente. Mi sembra abbastanza versatile come profilo, Paolino.
Io so, ma lo sapete anche voi, questo sistema di gioco del mister Paladino 3-4-2-1,
sì, giusto? Sì, sì.
Quindi se hai Nico Gonzalez a destra, a sinistra gioca Paolino.
Ah, ecco, insomma.
E davanti Kin, no? Il terminale Kin, giusto?
Sì, sì,
perché
sì, sì.
Hanno visto lui o Beltran, no?
Diciamo è una seconda punta esterna.
Ma anche Beltran va visto, perché secondo me giocherà nei due dietro la punta. Poi
Beltran gioca dietro la punta?
Secondo me sì.
L'anno scorso
ma...
sì.
Ma lo può fare?
Sì, perché ha dimostrato, diciamo, Angelo, soprattutto nei primi sei mesi l'anno scorso, di non essere proprio una prima punta, di giocare meglio quando ha un riferimento davanti.
Allora potrebbe giocare Nico nei quattro di mezzo al campo a destra.
No, secondo me può essere Nico e Beltran dietro a Ken, potrebbe essere.
Può essere.
Ecco, ma
i gol speriamo che fanno gol.
Speriamo.
Il mio punto di domanda, perché vabbè, Gonzalez ha fatto i gol, no, l'anno passato, quindi sì, probabilmente già
li ha fatti.
Si porta dietro. Poi lì il punto interrogativo un po' è Kin e Beltran, sicuramente. Beltran perché è giovane, Kin si dovrà riscattare. Quest'anno è l'anno del suo riscatto, lo deve dimostrare, giusto? No?
Sì, esattamente.
Speriamo per la Fiorentina. Ci teniamo tutti che possa fare bene, speriamo.
Angelo, ma quindi, scusami, per capire meglio la situazione, dobbiamo darla per chiusa, no? Questa pista che ci dicevi di Paolinho, avevi comunque cominciato un po' a sondare il terreno, sembravano, però ci hai fatto
capire...
A meno
che non tornano su Raiola, darei per chiusa. C'è già un altro club che è sul giocatore.
In Europa?
No, italiano.
Ah, proprio in Italia. Quindi, insomma, il rischio rammarico è anche più alto, viene da dire. No,
è più alto. Però sono scelte tecniche, sono scelte della direzione, sono scelte... Sai, ognuno si prende le proprie, come posso dire, proprie responsabilità. Noi l'abbiamo proposto, noi ci abbiamo... E sembrava che potesse essere il giocatore giusto, al momento giusto e al posto giusto, invece poi no.
Secondo loro.
Questa è una cosa che ci ha un po' spiazzato, devo dire, perché eravamo quasi partiti convinti che potesse essere. È chiaro, una trattativa non facile, probabilmente magari non c'è il budget giusto, ma io non discuto che la Fiorentina è un club sicuramente ricco, con la possibilità di poter fare una squadra importante, ma deve farlo sia per i tifosi, sia per il pubblico, sia per la società.
Ma guarda, Angelo, io penso che devono farlo per il pubblico, dici tu, ma qui c'è il rischio contestazione è veramente alto, quindi
contestazione alta.
No, è perché capito? Poi vendi Milenkovic, ora prendi Pongracic, insomma, per ora
ma lo prende Pongracic,
Sì, sì, sembra di sì.
Diciamo che a Rennes mi risulta si siano abbastanza arresi, per cui
quindi prendo Pongracic. Vabbè, perché già sta in Italia, magari un giocatore Valentini non è pronto per giocare titolare nella Fiorentina, assolutamente
ecco.
No. A parte
ottimo.
Che è ancora sotto contratto.
Non ottima notizia.
Perché... no, non scherzo assolutamente no, cioè questo ragazzo ha già giocato qui, ha fatto la nazionale, ha giocato nel Lecce, dove ha lottato ogni partita, voglio dire, da difensore, quindi sicuramente è pronto per poter fare bene, insomma. Però io vedo anche tantissime cose ancora da fare, sia in mezzo al campo, sia sugli esterni, sia davanti. C'è da lavorare parecchio, anche a centrocampo. Credo, io ho visto quell'amichevole tra di loro, c'era Mandragora e Bianco in mezzo al campo.
Non c'è altro.
Quei due sono.
Non c'è altro.
Se si vuole si può adattare Barak, ma è ancora in ferie, quindi ancora non si adatta.
Non c'è ancora in ferie, ce n'è un altro. Vabbè,
c'è Infantino, anche... Infantino volendo lo adattiamo mediano. Questi
io non l'ho mai visto però.
Nessuno l'ha mai visto. Aspetta Angelo, ti faccio fare una domanda anche dalla Chiara. Vai Chiara.
Sì, la Chiara, e poi vi posso passare Stefano pure.
Sì, dopo va bene.
Con Stefano,
vai Chiara.
Tante cose da dire.
Bene.
Un altro giocatore molto che tu sai,
che è il mio pupillo.
Bene.
Vai Chiara.
Sì, Angelo, io volevo proprio approfittare di chi poi un contatto con la dirigenza l'ha avuto all'interno del Viola Park per capire un pochino se c'è la sensazione da parte degli addetti ai lavori di un cambio radicale nel modus operandi della Fiorentina, che poi sostanzialmente è quello che è stato dichiarato alla piazza durante la conferenza del 4 giugno, nella quale hanno fatto ammenda di alcuni errori e attraverso la parola ambizione hanno ribadito come comunque la Fiorentina sta portando avanti un percorso di crescita. Ecco, in tal senso c'è la percezione di ruoli definiti e un potere d'azione magari differente rispetto a quello che c'era fino a gennaio scorso?
La domanda è molto intrigante e va bene, sì, penso proprio di sì. Però io te ne faccio un'altra e ti dico: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Atalanta, già siamo a 5, no? Già sa. E Bologna che ad esempio, la Fiorentina dove la mettiamo? Oggi, oggi.
È proprio il ragionamento che facciamo anche noi quando proviamo a trovare
L'Inter farà un altro campionato per me. Sì. Il Milan si sta rinforzando alla grande.
Ma io temo anche la Juventus farà un altro campionato.
Visto il Napoli in allenamento vanno a 300 all'ora, sembrano rinati.
Vabbè, Angelo, il Napoli a Conte senza coppe, lo sappiamo tutti.
Parte lì di corsa, te lo dico io sicuramente. Quindi la Fiorentina credo che se non si adegua e non faccia una squadra comunque con tre o quattro elementi che deve assolutamente comprare o trovare o giusti per questo mercato, avrà grossissime difficoltà e oltretutto si prepara una contestazione, perché i tifosi viola li conosciamo, insomma, hanno ragione, hanno tutte le ragioni di questo mondo. Devono fare una squadra, sì, giovane, d'accordo, sostenibile, d'accordo, ma bisogna pure avere risultati, perché Firenze è Firenze.
Poi sono ambiziosi, no, Lorenzo?
Questo è quello.
Ce l'hanno detto in tutte le linee.
Angelo, ci passi Stefano?
Ti passo Stefano e dai, in bocca al lupo, speriamo bene.
Va bene, grazie. Angelo.
Ciao, grazie.
A tra poco, te lo passo subito.
Sì, sì, eccoci.
Live, veramente. L'operazione.
Cambio al telefono, Stefano Cambio. Guercini, agente FIFA, ciao Stefano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ci diceva Angelo, ci volevi parlare di un giocatore in particolare.
Di un pupillo di Angelo. Beh, è un giocatore importante, si tratta di immagino si intendesse, perché ce ne sono diversi in questo momento che stanno facendo molto bene, che potrebbero essere utili alla causa di molte squadre italiane, tra cui la Fiorentina naturalmente, e parliamo di Gabriel Barbosa.
Ah, beh.
Calciatore importante, chiaramente nella sua precedente esperienza italiana è arrivato, come molte volte succede, forse troppo giovane e acerbo dal punto di vista della capacità e possibilità di assorbire il cambiamento totale rispetto ai propri modus vivendi che caratterizzano i calciatori che vengono dal Sud America, brasiliani in particolare. Quindi stiamo parlando di un calciatore che ha una vicenda particolare legata a una squalifica nella quale o per la quale sta terminando il suo percorso, che sì, è una squalifica anche abbastanza sciocca, però è successo, quindi a giorni ci sarà l'ufficialità della sentenza che ritira in sostanza, annulla quello che era la sospensione che era stata fatta, posta in essere e che era stata già sospesa, quindi la sospensione dai campi di calcio è stata sospesa dalla sentenza emessa dal TAR di Losanna, che prevedeva che poteva comunque essere utilizzato in attesa della sentenza definitiva che sarà sicuramente divulgata a giorni.
Ecco Stefano, sì, ma un profilo come Gabigol, che appunto avevi detto, abbiamo ricordato, nell'Inter fu un trascorso sfortunato, ma poi in Brasile si è rigenerato, tant'è vero che il Flamengo ha vinto tantissimo grazie ai suoi gol. Oggi, a distanza di appunto anni e gol, per riportarli in Europa, più o meno quanto ci vuole per essere molto terra-terra?
Ma diciamo che ci sono delle situazioni che permettono oggi di affrontare diciamo un costo che è un costo diverso rispetto a ciò che potrebbe essere un calciatore che magari ha 3 o 4 anni di contratto ancora in essere. E quindi la trattativa è sicuramente una trattativa molto è facilitata da questo. Poi, come tutte le situazioni, il mercato brasiliano è un mercato sempre molto caro, a meno che non si vada a, come dire, ad affrontarlo con i giusti rapporti, no?
Comunque va a scadenza il 31 dicembre 2024, vero?
Esatto, quindi ci deve essere sempre una forma di gentleman agreement. Non bisogna mai pensare di poter speculare, bisogna fare le cose fatte bene.
Certo.
E in questo momento, per i nostri rapporti in Brasile, questo è un leitmotiv su cui stiamo facendo ragionare molte squadre.
Sarebbe un fronte aggredibile, diciamo così. Magari se Prade ci ascolta, gli viene voglia, magari.
No, ma gliel'avete detto.
Gliel'avete già proposto?
Ma il discorso di Daniele, io conosco molto bene, quindi anzi lo saluto, se ci sente lo saluto. Il discorso di Daniele, come di molti direttori, generali o sportivi che siano, devono far, immagino, capo anche a determinate strategie, no? Che provengono dalla società, dai percorsi instaurati e messi in pratica e messi in teoria e poi praticati dalla proprietà stessa, per cui ci sono delle dinamiche che a volte sfuggono anche a noi operatori di mercato, così come a voi giornalisti, e magari non possono essere percorse per altri motivi. Però reputo che il pensiero su Capicol deve essere un pensiero pulito, dovrebbe essere un pensiero pulito rispetto all'esperienza precedente italiana, che è stata affrontata con un'età troppo giovane. Oggi questo calciatore è un calciatore estroso, che nel corso degli ultimi 2 anni che abbia fatto una 60ina di gol, 40 nell'ultimo anno, solare, eccetera, quindi ha una capacità realizzativa importante e capacità di mandare a rete anche i propri compagni, quindi creare la superiorità numerica. Quello che in Italia sta succedendo poco, ma quando avviene sempre da calciatori non italiani, ed è quello poi diventa un grande motivo, no, su cui ragionare anche per i vivai. Ecco perché dobbiamo pensare a ritornare un po' come era quando hanno riaperto le frontiere negli anni 80, no? Dove arrivavano quelli bravi. Oggi calciatori bravi ne arrivano, ma non più bravi degli italiani. Se deve arrivare un calciatore più bravo di quelli italiani, deve essere poi preso a motivo di ispirazione per poter poi costruire qualcosa di importante anche dai settori giovanili. Secondo me deve essere anche questa l'impostazione. E chiaramente non entro nel merito, perché poi la Fiorentina ha sempre avuto un vivaio assolutamente importante, però poi lo sto vedendo alla Roma, come in altre società italiane. Poi facciamo molto bene ai 17-18 anni anche con le nazionali, ma poi dopo, se non vengono utilizzati con le prime squadre, diventa un problema e si va a depauperare un patrimonio che magari è costruito anche bene. Quindi uno come Gabigol, comunque come Paulinho, ce ne stanno tantissime. È un'occasione anche per ispirare poi i giovani, no? Mi ricordo, io ho fatto anche...
Ecco Stefano, ma la volontà di Gabigol, perché di fatto lui dopo l'esperienza all'Inter è voluto tornare in Brasile, anche giustamente, no? Perché per rilanciarsi, per ritrovare una continuità che aveva perduto in Europa. Adesso lui vorrebbe l'Europa, vorrebbe tornare in Europa per provare a, diciamo, dimostrare il tipo di giocatore che è, cosa che nella sua prima avventura non ha fatto?
Sì, ma l'appeal che l'Europa ancora, come dire, ha nel suo DNA è comunque un appeal importante, e per il quale i calciatori sudamericani, brasiliani, argentini, insomma tutti quelli che vengono anche da questi paesi è sicuramente una pilla ancora molto molto forte. Poi ci sono, c'è la concorrenza in questo momento degli Emirati Arabi, dell'Arabia Saudita, che a livello economico naturalmente va a contrapporsi a questo appeal, che quindi, come abbiamo indicato, un fatto meramente economico. Però i palcoscenici europei sono sicuramente ancora di grande impatto per i calciatori, e con Gabigol, che abbiamo avuto occasione con suo entourage di parlare, è assolutamente predisposto a questo tipo di percorso,
di esperienza. Io mi faccio portatore di una domanda, perché devi sapere, Stefano, che è un po' il pensiero ricorrente di molti è che la Fiorentina stia per passare di proprietà, stia per cambiare proprietario, cosa che è stata, io qui lo devo naturalmente ricordare, certo, smentita, sì, categoricamente, più e più, sì, volte, sì, però insomma a casa ci chiedono, potete chiedere al vostro ospite se sa per caso qualcosa sulla società o qual è il suo pensiero, io quindi prendo e riferisco.
Ma allora, vedendo ciò che è stato fatto al Viola Park, vedendo diciamo tutto quello che la Fiorentina rappresenta anche per i tifosi, io ho amici miei che sono curvaioli, quindi Fiesole o diciamo altre entità della tifoseria, se una proprietà passa di mano è quasi un cuore che si spezza. Onestamente non so dare una risposta. Io credo che essere proprietario, patron, presidente della Fiorentina sia non solo un grande onore, ma anche un grande impegno, no? Diciamo morale, oltre che economico, ci mancherebbe. Oggi avere una squadra di calcio in Serie A, devi essere preparato economicamente e non solo. Se tutto questo investimento che è stato fatto nel corso degli anni passa di mano, sarebbe secondo me un peccato, a meno che chi subentri non sia più forte economicamente, considerando che comunque Commisso è sicuramente una forza economica importante.
Sì, non è facile trovare...
ossia talmente tifoso ed economicamente forte per dire ho l'ambizione di diventare il presidente della Viola. Questo secondo me è il punto su cui ragionare. Poi stiamo vedendo che le proprietà, lo stiamo vivendo a Roma con una proprietà che è silente, con un direttore sportivo che viene da fuori e non è contattabile tra virgolette, e quindi il popolo romanista in questo caso, a differenza di quello laziale che comunque ha degli interlocutori, il popolo romanista non sa cosa succede, mentre in questo caso la Fiorentina, come altre proprietà che sono rimaste ancora in mano, diciamo così, agli italiani in questo senso, o comunque a chi partecipa seppure in parte magari alle vicende di mercato e alle vicende della tifoseria, c'è comunque un rapporto che poi può essere controverso, contestabile, però c'è un rapporto che è legato a un pathos importante. La Roma si è snaturata in questo, la Roma società, parlo. Quindi la Fiorentina rimane un'identità di una città, ecco, di una città che comunque ha avuto dei numeri 10 fantastici, Antognoni, Semmai Desisti, Merlo, Baggio, cioè ce ne sono stati talmente tanti, Battistuta per gli attaccanti, quindi la Fiorentina rappresenta comunque per il calcio italiano, anche per chi non è tifoso della Fiorentina, comunque rappresenta un qualcosa di sostanzioso, ecco, il tifo della Fiorentina è un tifo importante, il tifoso della Fiorentina è un tifoso che partecipa emotivamente a tutto ciò che è la vita, diciamo, dei calciatori e della società stessa, però poi non si può ridurre, no, al trasferimento di una proprietà da un'altra, perché poi ci sono delle esigenze, e oggigiorno queste esigenze economiche sono sicuramente la priorità per essere competitivi. Prima in ciò che avete chiesto ad Angelo, immagino, c'era un discorso legato a cosa voler fare in un campionato dove già nella teoria, poi il calcio sul campo ci smentisce sempre, però ci sono almeno 6 squadre, forse 7, sì, che hanno l'ambizione e hanno già costruito in parte con una forza importante quello che potrebbero essere le posizioni in campionato, quindi c'è anche un'identità da difendere, cioè, certo, una volta c'erano le sette sorelle, oggi potrebbero diventare 10 sorelle, ma probabilmente le 10 sorelle la Fiorentina, come altre società, Roma, magari Torino, Genoa, sono indietro. Sono indietro oggi come organico e come struttura, per un cambiamento comunque di allenatore e anche di vendita di giocatori che hanno sia per termine di contratto sia per cessioni, sono andati via. Quindi come diceva il ginettaccio fiorentino o toscano, è tutto da rifare. Questo comporta un po' un'evoluzione importante su una progettualità che deve essere sicuramente messa in atto.
Certo, poi i tanti cambi in panchina comunque dovremo vederli, perché rimescoleranno un po' le carte. Però Stefano, prima di salutarti, c'è un audio per te che lo andiamo a sentire.
Per l'ospite al telefono, ma non gli fa strano le operazioni di mercato fatte e non fatte, soprattutto finora, perché sanno tanto di ridimensionamento in attesa di un passaggio proprietà,
dicevamo, no,
di
che è un
una squadra
fisso,
che vuole migliorare l'ottavo posto, come hanno dichiarato, Lorenzo.
In 30 secondi, Stefano, è un mercato quello della Fiorentina che fino a questo momento non sta convincendo.
Sicuramente è un mercato che deve decollare per molte squadre, però una squadra, una società come la Fiorentina deve sicuramente trovare un guizzo importante, più di un guizzo importante, per ridare diciamo, come dire, calore ai tifosi e pensare di poter centrare un obiettivo in Europa, ecco. Questo mi sento di dire. Chiaramente c'è una delusione, no? Il mercato fatto e non fatto, come diceva questo tifoso, questo ascoltatore, è un mercato oggi non fatto, evidentemente, no? Comunque sì, fatto in piccola parte.
Sei in spiaggia, ah, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia: Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.